Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Giuseppe da Leonessa, sacerdote cappuccino 1556-1612. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Giuseppe nacque a Leonessa, cittadina abruzzese, mercoledì 8 gennaio 1556, terzo di 8 figli di un'agiata famiglia del paese. Suo padre, Giovanni Desideri, era un mercante di lana come i suoi antenati, ma non doveva mancare di una certa cultura perché aveva in casa due fratelli dottori. La madre, Francesca Paolini, proveniva da una distinta famiglia. Nei processi è detto che i suoi genitori erano di singolare modestia, pietà ed ornati di virtù cristiane e perciò erano onorati, stimati e amati da tutti. Al Sacro Fonte, San Giuseppe da Leonessa fu chiamato Eufranio, che significa portatore di letizia, e fu un nome profetico. Quindi il nome Giuseppe lo prenderà poi con l'entrata nell'ordine dei Cappuccini. Benché mamma Francesca avesse accettato dal marito l'imposizione di nomi pagani ai figli, come era costume in quel tempo, e infatti Eufranio è un nome che deriva dal mondo pagano, volle però che l'educazione dei suoi figli fosse rigorosamente cristiana. Preghiera, obbedienza, mortificazione furono i principi e i mezzi ordinari della sua pedagogia. Quando i suoi bambini avevano raggiunto l'età di 7 anni, dovevano digiunare ogni venerdì e nelle vigilie, soprattutto se si trattava di feste della Madonna. In tutto questo, come nelle pratiche di pietà e nella vita esemplare, mamma Francesca era per i suoi figli una norma vivente. Era convinta che su di lei gravava particolarmente la responsabilità verso i figli, dal momento che il marito era spesso lontano per il suo commercio. In questo modo, attraverso quest'opera silenziosa della madre, si stampò nell'animo del piccolo Franio la pietà, l'amore verso il prossimo, un vivo senso di giustizia, lo zelo per le anime e per la gloria di Dio. La sua fanciullezza fu circondata da subito da fatti misteriosi, che facevano presagire le grandi cose a cui il Signore lo destinava. Era ancora un infante quando la madre, una notte, nel dargli il latte, vinta dal sonno, si addormenta premendo sopra il bambino. Così racconta la sorella Castoria: in questo mentre mia madre si sentì dare uno schiaffo tanto fortemente che la fece gridare e si pensò che fosse stato Giovanni nostro padre. Ma esso, essendosi svegliato il rumore, avendo inteso quanto era corso a mia madre, si levò di letto e accese il lume, e guardando nella faccia di mia madre, vide tutta livida e negra una guancia, siccome io ancora la vidi, che me ne ricordo benissimo. E avendo guardato per la camera, non vide nessuno. La mattina, avendo ciò conferito con un nostro zio che era medico, disse che quel che aveva dato la guanciata a mia madre bisognava che fosse stato uno spirito per svegliarla, altrimenti dormendo così sopra Eufranio l'avrebbe soffocato. E la mattina ancora la guancia di mia madre era pur livida e negra anco un occhio, e gli durò così e si conobbe per più giorni. Ecco, sta di fatto che questa guanciata, questa lividura che poi rimase alla madre, fece sorgere un interrogativo: ma che sarà mai questo bambino così protetto dal cielo? Da quel giorno la madre volle vegliare ancora più su di lui. La La sorella testimonia, quando lui era piccolo, non faceva le baie né attendeva a fare i giochi e bagatelle che sogliono farsi da ragazzi, ma dopo che tornava dalla scuola in casa entrava dentro la camera dove faceva altarini e chiamava me e Angela, mia sorella, dicendoci che andassimo a fare orazione e dire il Pater Noster e l'Ave Maria. Ma non gli davamo udienza, cioè non l'ascoltavamo. Ed esso si metteva a fare orazione e stava sempre ritirato, mansueto e parlava poco. A volte le sorelle lo sorprendevano in ginocchio sul letto a pregare con le mani giunte durante la notte. Nei giorni di carnevale, mentre tutti i ragazzi della sua età correvano sulla via a vedere le maschere, lui non solo non vi partecipava, ma non tollerava nemmeno che le sorelle si affacciassero alla finestra. Ed era ancora più duro quando si trattava di commedie. Una sera le sorelle vollero tendergli un tranello. Siccome in casa si dava un ricevimento, che come era uso sarebbe terminato con un ballo, erano convinte che se fossero riuscite a fargli fare quattro salti, o che almeno restasse a vedere, gli avrebbero poi rinfacciato che quel suo rigore, che ritenevano esagerato, fosse soltanto di facciata. Il piccolo Eufranio se ne stette tutta la sera accanto alla mamma, ma quando vide formarsi le coppie per il ballo, con un pretesto si allontanò e andò a nascondersi. Allora le sorelle Angela e Castoria, non vedendolo più, si precipitarono nella stanza dove sapevano era solito nascondersi e ritirarsi. Lo chiamarono, spinsero quindi la porta, ma dal di dentro Franio, zitto, premeva con tutte le sue forze per non farla aprire e vi mise sotto anche il piede, che, come racconta la sorella, rimase offeso e ne sentì gran dolore, ma lo sopportò con pazienza. Quello non era, come dicono i biografi, un capriccio puerile, ma era convinzione profonda, energia di volontà contro tutto ciò che poteva diventare per lui occasione di peccato. Allo stesso modo riprendeva i compagni quando questi usavano espressioni sconvenienti e cercava di portarli in chiesa o alla compagnia del Salvatore, dove pregavano e si flagellavano mescolandosi tra i grandi. All'età di 15 anni, il nostro Frasio rimane orfano da parte dei genitori, morti probabilmente tutte e due in una di quelle epidemie che allora colpivano l'Italia. Eufranio passò sotto la tutela di uno zio che viveva a Viterbo e che era un professore di lettere. Lì ebbe occasione di continuare gli studi con evidenti progressi, ma allo studio il santo unisce anche sempre una profonda pietà. Un giorno ebbe occasione di mostrare tutta la sua abilità. Era stata indetta un'accademia letteraria. La vigilia del giorno stabilito, però, l'oratore ufficiale si ammala. Ebbene, il nostro santo in poche ore manda a memoria il discorso e il giorno appresso lo recita magistralmente fra gli applausi del numeroso pubblico. Tra i presenti c'era un signore che rimase talmente soggiogato dall'eloquenza del giovane che pensò di poterlo unire in matrimonio a sua figlia. Così invita a casa sua il giovane Eufranio e gli fa la proposta, ponendogli davanti agli occhi anche la cospicua dote di 7.000 scudi, nella speranza di avere una parola di assenso. Ma il più giovane, che sentiva fin da allora nel cuore un'altra vocazione, respinge la proposta. Lo zio però si interpone, anzi resta inamovibile nel suo disegno che il giovane debba accasarsi, anche perché quella cifra poteva tornare utile non solo a lui ma anche ai fratelli che erano rimasti orfani. I processi attestano che non potendo Eufranio trovare altra strada per impedire detto matrimonio, si raccomandò a Dio e alla Vergine Maria con grande affetto, pregandoli che lo liberassero da quel travaglio e salvassero la sua verginità che egli aveva dedicato a Dio e a Maria Vergine nel non volersi sposare con persona terrena. Sotto la pressione dello zio tutore, il nostro santo viveva giorni e settimane di tensione logorante e agitazione dello spirito, tanto che finì per avere degli effetti anche sul corpo. Fu preso, dice l'antica biografia, da una gran febbre che ogni giorno peggiorava, e dagli medici se ne faceva cattiva stima e i medicamenti non operavano la loro virtù. In quei deliri Eufrasio invocava l'aiuto del cielo e Dio non era lontano, anzi era vicinissimo e guidava ogni cosa con la sua provvidenza. Dio aveva permesso il trionfo di Eufrasio quel giorno e il progetto del gentiluomo viterbese per sottoporre la vocazione alla prova del fuoco. Ora, con quella febbre resistente a tutte le cure, lo liberava dalla tutela diretta dello zio, salvando a questi l'onore della parola data. Difatti, dopo alcuni giorni di attesa inutile, vedendo vane tutte le arti mediche e sempre più infauste le previsioni cliniche, lo zio decise di mandarlo a Leonessa per fargli respirare l'aria nativa, quindi pensando che ciò potesse giovargli. Tornato alla casa paterna presso i suoi fratelli, libero dalla tormentosa preoccupazione di un matrimonio a cui non voleva dare il suo assenso, in pochi giorni il santo guarì. Tornato in salute libero, Eufranio riprese a frequentare le chiese e la compagnia del Salvatore. Cominciò anche a fare delle visite oltre Porta Spoletina, là dove i cappuccini stavano costruendo un convento, e rimase profondamente affascinato dal loro esempio, tanto che l'idea di abbracciare quello stato di vita divenne sempre più il suo preciso proposito. Lo zio Battista, però, informato dai fratelli, dalle sorelle di questo ascendente che cominciava ad avere verso i figli di San Francesco, temendo che i suoi sogni di fortuna per il nipote tanto promettente svanissero, col pretesto che doveva continuare gli studi, gli ordinò di trasferirsi a Spoleto. In questo modo lo zio pensava che gli sarebbe stato relativamente facile impedire a Eufranio di prendere decisioni irrevocabili, essendosi anch'esso trasferitosi non molto lontano da quella cittadina, e quindi era in grado di tenerlo maggiormente sotto controllo. Ma come si dice, l'uomo propone, Dio dispone, perché proprio lì a Spoleto, all'eremo di Sant'Anna, nascosto fra il verde sul pendio del Monte Patrico, si trovava una comunità di cappuccini. E di fatto libero di muoversi a suo agio, senza l'occhio vigile dei suoi fratelli che facevano da spia, ebbe modo di recarsi spesso e di studiarne ancora di più la loro vita, il loro spirito. E fu lassù che un giorno si incontrò, nel 1571, col padre provinciale e decise la sua partenza per il noviziato di Assisi. Il provinciale, accettandolo nella schiera francescana, dovette dargli anche la lettera di presentazione al superiore delle carcerelle di Assisi, dove il giovane aveva l'ordine di recarsi per cominciare l'anno di prova. La rapidità con cui si svolse la scelta, la decisione di partire per Assisi, si spiega con la singolarità del caso di Eufranio, che per evitare ulteriori inframmettenze dello zio tutore, doveva agire d'urgenza e in gran segreto. Occorreva fare in modo che lo zio Giambattista Desideri si trovasse davanti ormai a un fatto compiuto e irrimediabile, e per questi motivi il giovane decise di partire in fretta, tanto che i processi parlano di fuga ad Assisi, così che i primi del 1572 poteva cominciare il suo noviziato e prendeva il nome di Fra Giuseppe da Leonessa, nome con cui poi sarà conosciuto da santo. Come c'era da immaginarselo, i parenti appena seppero che si era fatto cappuccino e che si trovava nel convento delle carcerelle di Assisi, pensando di trovare ancora il giovane in abito borghese e quindi senza precisi obblighi assunti, organizzarono un vero e proprio assalto per riportarlo a casa. Il primo a essere inviato a questo scopo nel convento delle carcerelle ad Assisi fu Lelio Ercolani, cugino del santo e compagno di infanzia. Avrebbe dovuto informarlo dello sdegno dello zio Battista, del malcontento dei parenti e farlo riflettere sulle condizioni in cui gettava con questa scelta i suoi fratelli, la sua famiglia. Ma non ci fu verso e dovette ritornarsene a Leonessa senza aver concluso nulla. Anzi, portò soltanto ai paesani la disarmante impressione che nessuno sarebbe mai riuscito a fargli cambiare idea. Era troppo testardo. Fallito però il primo tentativo, se ne provò un secondo. Siccome a Leonessa passava il padre provinciale, tre sorelle del santo con una zia andarono a parlargli chiedendogli di rimandare a casa il loro fratello. Quindi ricorsero all'autorità perché intervenisse, sciogliesse il fratello da ogni obbligo e lo rimandasse a casa. Il buon padre le rasserenò, assicurando che l'avrebbe fatto senz'altro qualora Fra Giuseppe l'avesse domandato, quindi fece capire che la scelta era sua e dovevano rispettarla come lui stesso la rispettava. Tuttavia, zio Battista non si piegò e fece un ulteriore sforzo. Convinto che i frati si sarebbero lasciati facilmente corrompere, inviò lei e il fratello con un gruppetto non precisato di giovani forniti di buona borsa di denari. Pensavano quelli che, abbagliati dall'oro, quei religiosi avrebbero permesso di portar via Eufranio. Invece, quando udirono le grida del giovane rapito, i frati accorsero e, incuranti delle monete che rotolavano scintillanti sul pavimento, lo ripresero e lo riportarono in convento. E così anche quell'ultima spedizione riuscì vana. Ed allora, visto che tutto era inutile, Fra Giuseppe fu lasciato in pace. Così la mattina dell'8 gennaio 1573, davanti all'altare, nella cappellina del convento, Fra Giuseppe metteva i suoi voti religiosi nelle mani del maestro e giurava di voler essere per sempre e solo del Signore in obbedienza, povertà e castità. Poco dopo, non sappiamo con esattezza quando, Fra Giuseppe venne trasferito nel convento nuovo di Spoleto. Lì a Spoleto avvenne un fatto che lo segnerà profondamente. Così leggiamo nei processi. Avendo inteso tra noi frati che Fra Giuseppe, avendo un compagno chiamato, se ben ricordo, Fra Girolamo d'Avisso, del quale era molto amico, e che dopo morto questi gli era apparso visibilmente, venendomi un giorno occasione di ragionare con Fra Giuseppe, lo pregai che mi raccontasse come avvenne quella visione. Diede la bocca a riso Fra Giuseppe e pareva che stesse renitente a raccontarla. Pure tanto lo pregai che mi disse: giacché m'astringete, io vi dirò deliberatamente come passò il caso. Quindi, in questi processi, questo frate racconta come aveva interrogato il santo su questa visione che aveva avuto a Spoleto e che gli dicesse qualcosa di come era avvenuta, che cosa era successo. Ed ecco cosa il santo disse a questo testimone, e che poi lui riporta nei processi. Mentre era vivo il suddetto Fra Girolamo ed eravamo studenti e compagni, amici cari insieme, facendo fra noi le conferenze in quanto agli studi, oltre a questo ragionavamo di cose spirituali dell'altro mondo. E curiosi di sapere qualcosa dell'aldilà, facemmo patto tra noi che chi prima morisse vedesse di far sapere qualche cosa all'altro. Quindi, mentre erano compagni di studi, mentre parlavano tra di loro delle cose di teologia, filosofia, eccetera, ogni tanto si intrattenevano a parlare delle cose dell'eternità e fanno questo patto tra di loro che il primo che si troverà ad andare in cielo, in paradiso, come si sperava, tornasse a riferire all'altro come stanno al di là le cose. Il primo che morì fu Fra Girolamo, il quale 2 o 3 giorni dopo apparve a Fra Giuseppe e gli disse: io sono salvo per grazia di Dio. E aggiunse: oh Fra Giuseppe, quanto vanno strette le cose nell'altro mondo. E poi sparì. Cioè, quanto è duro il giudizio di Dio dall'altra parte. Ecco, qualcosa che non si può immaginare in questo mondo. Padre Francesco, che riporta appunto questa testimonianza nei processi, Dice che l'apparizione di Fra Girolamo al santo avvenne in un pomeriggio, quando il santo era in cella a letto per il riposo, e che il defunto entrò dalla finestra e si mise presso l'uscio. E conclude: in quel tempo Fra Giuseppe si risolvette davvero per procurare di salvarsi. Cioè, fu tanta l'impressione nel vedere questo compagno defunto e queste sue parole sul fatto che l'eternità, il giudizio di Dio è qualcosa di duro, di difficile. Ecco che da quel momento in poi davvero cominciò a fare vita di maggiore penitenza, cominciò a pregare con più fervore, a studiare con più diligenza, cercando di fare tutto sempre perfettamente. Fra Giuseppe fu iscritto senza difficoltà tra i frati che dovevano attendere alla filosofia e alla teologia, incamminato già da allora verso la missione della predicazione. Iniziò così lo studio della logica, della grammatica positiva, come allora si diceva, affrontò i trattati della filosofia e delle scienze sacre. E il 24 settembre 1580, dopo un lungo corso di esercizi spirituali, fu ordinato sacerdote ad Amelia. Uno studioso così scrive: fu una cerimonia memorabile per il gran numero dei promossi agli ordini sacri. 18 ostiari, 22 lettori, 23 esorcisti accoliti, 17 suddiaconi, 15 diaconi e 16 sacerdoti. Quindi fu davvero una cerimonia straordinaria. Dopo l'ordinazione, Fra Giuseppe fu inviato nel conventino di Lugnano in Teverina, che in quegli anni era ancora in fase di costruzione. Lì poté godersi i silenzi e la quiete provata alle carcerelle a Spoleto. Pregava, studiava, entrava nel folto del bosco e cercava la solitudine, per nulla distratto o turbato dal cantiere degli operai. La vita interiore lo assorbiva totalmente. La tradizione locale attribuisce già a questo periodo alcuni fatti prodigiosi. C'era ad esempio una trave storta che gli operai non riuscivano a sistemare. Il santo con una benedizione la raddrizza. Un'altra volta una trave era stata tagliata troppo corta ed egli ordina di tirarla fino a farle raggiungere la misura necessaria. Il periodo passato a Lugnano in Teverina fu per padre Giuseppe soprattutto un tempo di attesa. Era incerto sulla via da scegliere, cioè se continuare la vita francescana, soprattutto di contemplazione, o darsi alla predicazione per il bene dei fratelli. Da una parte non voleva rinunciare alla grazia della preghiera, del raccoglimento, dell'unione solo con Dio, ma dall'altra nel suo spirito sentiva anche il desiderio di poter giovare alle anime con la predicazione e il ministero sacerdotale. Comunque a toglierlo da ogni dubbio venne l'obbedienza. Il padre generale infatti le inviava la facoltà di predicare. E nei suoi appunti sul sacerdozio si legge: sarebbe iniquo tenere contro la carità ciò che solo per carità è stato istituito e donato. Sul pulpito fu un vero angelo in carne, con la sua parola semplice, profonda, convincente, e ancor più il suo esempio di uomo tutto di Dio, spingeva quanti lo ascoltavano alla conversione. E queste erano davvero numerose. Il primo gesto apostolico, pare, fu quello compiuto vicino ad Arquata del Tronto, dove serpeggiava il brigantaggio. Coi banditi fece il suo primo incontro ad Arquata. Vederli e pensare alla loro conversione fu tutt'uno per il santo, che giovane di 26 anni e spinto dal suo zelo di neosacerdote, non sospettava nemmeno i grossi conti che quella gente aveva da regolare con la giustizia umana e divina. Li avvicinò senza timore, erano circa una cinquantina, e li convinse a entrare con lui nella chiesa di Santa Maria Camertina. Appena dentro sprangò la porta, impugnando il crocifisso che portava sul petto, improvvisò una predica sul giudizio di Dio, sulla necessità di cambiare vita. Cosa dicesse e come parlasse il santo, il padre Serafino, che era presente e depose ai processi canonici, non dice, Ma questo fu risultato: tutti, non uno eccettuato, quei 50 briganti restarono profondamente compunti e convinti. Uscendo di chiesa, il santo si mise alla porta e fece acquistare a tutti quelli che non l'avevano la corona del rosario. E il testo riferisce: con molta compunzione e umiltà obbedivano. Il padre Giuseppe lasciò in paese e nei dintorni un'impressione profonda, tanto che l'anno successivo vi ritornò chiamato dalla popolazione per la predicazione della Quaresima. Il santo non si limitò alla chiesa del capoluogo. Durante la giornata usciva e si recava nelle frazioni, si accostava alle famiglie, parlava ai genitori e ai figli, ai padroni e ai dipendenti. Attorno ad Arquata erano sparse una cinquantina di frazioni e sembra che il santo nella Quaresima del 1583 le abbia visitate tutte. E si tenga conto, come dice il biografo, che i monti lì sono alti, aspri, l'aria fredda e sottilissima. Tra una frazione e l'altra spesso non c'erano dei sentieri praticabili, o erano ancora coperti di neve o erano in disgelo. Il santo li percorreva a piedi nudi in poveri sandali, camminando nella neve o nella fanghiglia. Anzi, a volte per far prima, lasciava gli stessi sentieri e affrontava il dorso del monte, inerpicandosi a fatica. Un teste che vide coi propri occhi afferma: ove non poteva coi piedi, saliva a carponi con le ginocchia e con le mani. Tra questa umile gente la sua parola si faceva piana, semplice, riccamente episodica, esplicativa e catechistica. Il suo unico intento era di annunciare Dio, farlo conoscere, farlo amare. Più semplice ancora era coi gruppi che incontrava sui monti a lavorare, chiedeva il loro nome e dava qualche notizia sulla vita del santo di cui portavano il nome, e da quella prendeva spunto per qualche istruzione catechistica. Soprattutto concludeva sul dovere di invocare il santo di cui portavano il nome, di onorarlo con una vita buona e con la frequenza ai sacramenti. A questi metodi, a questo zelo, il santo aggiungeva due incalcolabili fattori di fecondità apostolica. L'uno era la carità veramente eroica, l'altra erano i miracoli. Ad Arquata, in proposito, suscitò grande impressione la bontà che usò nei confronti di un povero fanciullo. Il padre Serafino narra: osservai che diede una pezza di panno quasi nuova che si levò dal suo abito a un putto chiamato Oreste, il quale era mezzo ignudo, e fu il santo medesimo a tagliare quella stoffa e a cucirla, ne fece un paio di calzoni. La gente, sorpresa di vedere il ragazzo con calzoni nuovi, gli chiedeva da chi li avesse avuti, e Oreste rispondeva: me li ha dati il padre Giuseppe, il che fu di grandissima edificazione a tutta la terra, perché egli spogliava se stesso in tempi e stagioni sì freddi per vestire un povero. Anche i miracoli che compiva muovevano i cuori. Moltiplica le fave e il grano, fa crescere in poche ore fino alla produzione di frutti una pianta appena seminata. Guarisce questo o quell'animale indispensabile per la vita di questa o quella famiglia, e così via. Intanto nel suo cuore maturava sempre più il desiderio di andare missionario e sentiva una grande brama di martirio. Un desiderio questo che aveva già nel cuore dall'anno del noviziato, quando ascoltava le gesta compiute dagli eroici confratelli caduti martiri nelle regioni musulmane. Ma ora questo desiderio si faceva sempre più vivo, più tormentoso, e appena si profilò la possibilità di una partenza ne fece domanda ai superiori generali. Si era infatti diffusa nell'ordine la notizia che a Costantinopoli cinque padri gesuiti inviati nel 1583 erano morti nell'assistere gli appestati, e le ambasciate di Parigi e di Venezia avevano rivolto al Papa la richiesta di inviare alcuni cappuccini. Il 20 giugno del 1587 il padre generale firmava la lettera obbedienziale di viaggio per Costantinopoli al gruppo dei missionari prescelti. Ma, ahimè, il nome di Fra Giuseppe da Leonessa non era incluso tra questi. Fu una gran pena per il santo, che però non si disarmò e continuò a chiedere al Signore la grazia di poter essere mandato missionario. E difatti, Accadde che, essendo venuto meno uno dei padri che doveva partire per la missione, fu scelto a sostituirlo. Il generale dell'ordine, il 1 agosto del 1587, gli comunicava l'obbedienza a partire per Costantinopoli assieme al compagno Fra Gregorio da Leonessa. Contava allora 31 anni di età. A Costantinopoli c'erano i frati minori, i domenicani e i cappuccini, che fino al 1626 dimoravano a San Benedetto nel quartiere di Galata, dove prima lavoravano i missionari gesuiti. Nessuno, né i frati minori, né i domenicani, né i cappuccini, potevano dirsi in senso stretto missionari, perché il loro compito era esclusivamente l'assistenza della comunità cristiana raccolta nel sobborgo di Pera, cioè sulla gobba rocciosa che era ed è tuttora chiamata Galata. Solo eccezionalmente potevano recarsi nei bagni e trattenersi con gli schiavi cristiani. Qualunque attività proselitistica svolta su persone musulmane era rigorosamente proibita. Se l'avessero tentata, sarebbero stati immediatamente deferiti all'autorità, processati, sottoposti a tormenti inauditi e uccisi. Nella migliore delle ipotesi, nel caso che gli ambasciatori di Francia e di Venezia, i soli ammessi al divano del sultano, cioè a questa forma di governo del sultano, avessero potuto intercedere, sarebbero stati obbligati al rimpatrio immediato. Comunque c'era lavoro per tutti, c'erano gli scismatici che bisognava ricondurre alla Chiesa, gli ortodossi greci da illuminare, gli ebrei da evangelizzare. E c'erano soprattutto i cristiani cattolici da sostenere contro la tentazione facile in una città come quella di considerare la propria religione come una delle tante. E quindi c'era un po' il pericolo del sincretismo, delle superstizioni, eccetera. L'aspetto più delicato in tutto questo lavoro era dato dalla costante interferenza politica delle potenze rappresentate presso il divano. In un mondo come questo, tutto regole e astuzie diplomatiche, il nostro santo si trovò piuttosto a disagio, abituato alla santa libertà dell'apostolo, mal tollerava il rigore delle etichette e dei protocolli. Ecco, qui c'è un fatto che avvenne quando giunsero a Costantinopoli, un fatto miracoloso. Arrivati alle prime case della città, i due missionari di Leonessa non sapevano dove andare, dove si trovava, la chiesa di San Benedetto. Quindi invocarono l'aiuto del Signore. Ed ecco quanto lo stesso padre Giuseppe raccontò al signor Carlo Capelli. Io posso dire che un giorno, parlando il padre Giuseppe con me in casa mia e consolandomi della morte di un mio nipote che morì a 7 anni, mi disse: «Questi sono angeli del cielo, perché similmente, essendomi morto un nipote della medesima età, nel viaggio che io feci a Costantinopoli, non sapendo dove essere né dove indirizzarmi, voltandomi a Dio e pregandolo che mi volesse indirizzare dove fosse stato per il meglio, mi comparve avanti quel mio nipotino e mi condusse alla Madonna Santissima di Costantinopoli, e quel putto sparì». Cioè, in pratica, non sapendo dove andare, improvvisamente compare questo nipote defunto, come appunto un angelo del cielo che lo guida e lo porta al convento. La mattina dopo, il padre Giuseppe si presentò al superiore per sollecitare l'assegnazione del suo compito apostolico. I tre sacerdoti cappuccini dovevano attendere alla chiesa, che già aveva ripreso il ritmo di frequenza raggiunto ai tempi dei padri gesuiti. C'era la scuola, voluta dalla popolazione cristiana e dagli ambasciatori, e che i missionari defunti avevano lasciato così ben avviata. C'erano i cattolici del rione, i circa 20.000 schiavi cristiani che si trovavano presso famiglie private turche, e i quasi 10.000 cristiani che languivano nei bagni e negli arsenali governativi, e quelli poi difficilmente calcolabili che stavano incatenati sulle galere in sosta nel porto. Ebbene, il superiore assegnò al nostro santo il compito più rischioso, cioè l'incaricò dell'assistenza religiosa del grande bagno di Qasimpaha, dove circa 4.000 sventurati soffrivano, lavoravano e morivano sotto la sferza del custode turco, con pochi cenci addosso, luriti e affamati. Il grande bagno era un inferno. Gli schiavi dei bagni attendevano quasi esclusivamente alla costruzione delle galee per la marina militare e mercantile dello Stato. Il santo cominciò a condividerne la misera vita. Ogni mattina, ogni sera, la chiesa di Sant'Antonio si gremiva di schiavi per udire la messa, per pregare assieme al santo, ascoltarne la predica. La sua parola era chiara. E scendeva nei cuori, li commuoveva, suscitava sentimenti e propositi di vita nuova. Mentre i sani, erano all'arsenale per il lavoro, nel bagno il santo si accostava ai malati e ai vecchi, li consolava, li curava, compiendo con letizia anche servizi più umili. La sera, col rientro dei lavoratori, riprendeva le istruzioni religiose in chiesa. Tutti riversavano la loro anima, il loro cuore al santo, che veniva a conoscere la loro storia di sofferenza e di peccato. Li ascoltava, li confortava e dava a ognuno con bontà e franchezza il suo consiglio. Il padre Arsenio attesta che a fine missione il padre Giuseppe ebbe la soddisfazione di vedere tutti quegli infelici accostarsi ai santi sacramenti. E fu proprio il ministero in quel luogo di dolore che aprì il santo alle vie dell'apostolato in città. Là dentro, infatti, nelle conversazioni con gli schiavi, ebbe modo di raccogliere diversi indirizzi di schiavi residenti presso famiglie private turche non totalmente contrarie a un'eventuale sua visita. Ne parlò della cosa col bailo veneto e con l'ambasciatore francese, promettendo discrezione e correttezza. E ottenne di poterli andare a visitare. Un giorno, nel palazzo di un personaggio turco, incontrò un giovane schiavo cristiano, figlio di una nobile e ricca famiglia italiana, il quale, perché non poté essere riscattato dai suoi parenti, si disperava e bestemmiava, incolpando il Signore della sua sventura. Il santo lo ascoltò a lungo, poi tentò tutte le migliori ragioni per indurlo alla pazienza, ma senza concludere nulla. Per il giovane infelice quelle erano soltanto parole inutili. Allora il santo chiese di poter parlare al padrone, gli espose la situazione morale di quel povero schiavo e lo pregò di voler accettare una sostituzione. Si offriva lui stesso come schiavo in cambio della liberazione di quel giovane. Ma purtroppo quel turco né si commosse dinanzi a tanta generosità né volle saperne di sostituzione. E al padre Giuseppe non restò che il merito di quella buona azione intentata. Bene, prima di continuare il racconto della vita di San Giuseppe da Leonessa, facciamo un breve stacco musicale.
Thank you.
Bene, continuiamo il racconto della vita di San Giuseppe e della Leonessa. Un giorno il santo fu chiamato presso un medico turco ammalato che lo desiderava personalmente. Fin dal primo incontro, quello sventurato gli disse di essere un rinnegato di nazionalità italiana, divenuto molto potente a corte perché aveva guarito il sultano, ma che si trovava tormentato nella coscienza. Il suo caso però era disperato. Non potendo far nulla per lui che temeva di perdere la sua posizione sociale e la vita, il santo lo esortò almeno ad aiutarlo a far qualcosa per gli altri e gli chiese di ottenere il permesso di salire sulle galee in sosta nel porto e di parlare con gli schiavi cristiani. Il diploma imperiale non si fece attendere e da allora il santo ogni giorno era sulle navi, passava da un galeotto all'altro, parlava, confortava, benediceva col suo crocifisso miracoloso e lasciava delle offerte. Un giorno si incontrò con un galeotto rassegnatissimo. Non ne aveva mai visti così, volle sapere chi era. Era un sacerdote e un vescovo, che era stato catturato, imprigionato e ridotto in quello stato. Il santo non volle udir altro, immediatamente si portò dal comandante della nave e si offrì schiavo a condizione che venisse liberato quel prigioniero, ma anche questa volta non ottenne nulla e gli restò in cuore una pena grandissima. Ormai più nulla poteva trattenere lo zelo del padre Giuseppe. Moltiplicava il suo lavoro man mano che si allargavano le sue conoscenze. Un giorno volle visitare due bagni di Top'harieh e di Beziktas, al di là del ponte sul Corno d'Oro. Bisognava attraversare tutta Costantinopoli. Laggiù ebbe lavoro fino a tarda sera. Forse pensava di potervi passare la notte, invece le guardie che non lo conosceva lo costrinsero ad uscire. A quell'ora però era molto pericoloso per un cristiano farsi vedere per le vie della città. Inoltre, al quartiere di Galata avrebbe trovato la porta chiusa e avrebbe dovuto passare la notte all'aperto. Come fare? Che fare? Camminò fino alla piazza antistante l'ingresso del quartiere latino, ma non osò avvicinarsi. Le guardie turche l'avrebbero preso per una spia e sarebbero stati guai seri. Mentre si guardava intorno preoccupato e pensieroso, scorse le masse dei cannoni puntate con le bocche verso Galata. Decise di nascondersi tra di essi e pregò il Signore che gliela mandasse buona. Stanco com'era, dormì profondamente, ma all'alba una pattuglia di ricognizione passando di là lo vide. Il povero frate fu immediatamente arrestato e malmenato duramente. La strana forma dell'abito, la lingua franca e la religione cristiana furono tutti elementi per un sommario giudizio a suo carico. Lo considerarono una spia di guerra. Fu trascinato innanzi al giudice militare e incarcerato, e per un mese se ne stette fra i ceppi in un oscuro carcere, malnutrito e maltrattato di continuo e bastonato. Finalmente, grazie all'intervento del bailo di Venezia e dell'ambasciatore di Francia, venne liberato e riprese la sua missione a beneficio dei poveri schiavi, proprio mentre una peste scoppiava tra di essi. Padre Giuseppe e i confratelli si prodigarono ad assistere i colpiti e anche il santo cadde malato. Ma quando tutto sembrava ormai precipitare, guarì prodigiosamente. Quindi tornò tra i miseri pazienti e perseverò nella missione di carità finché il fiero morbo scomparve. Intanto venne a sapere che un certo vescovo greco unito aveva abbandonato la fede e si era fatto musulmano. Lo cercò, gli parlò come sanno fare i santi e lo convertì. Più tardi lo condurrà con sé a Roma e lo presenterà, come vedremo, al pontefice. Intanto nel cuore del santo si affacciava il desiderio sempre più di guadagnare la fede lo stesso sultano, nella speranza di convertire così buona parte anche del popolo. A questo scopo tentò di avvicinarlo sulla via mentre si recava ogni venerdì alla moschea a pregare. Era allora circondato da una folla densissima e serrato entro una barriera di sorbasi e giannizzeri. Quando egli passava, la folla si prostrava perché passava, come dicevano, l'ombra e il soffio di Dio sulla terra, e c'era per la via un silenzio assoluto. Il padre Giuseppe si era messo tra spettatori e mendicanti quando Murad gli passò vicino, alzò la voce per gridargli la falsità di Maometto e la verità della fede cristiana. Ma i giannizzeri, furibondi per tanta profanazione, gli furono addosso, lo trascinarono in un angolo della via e lo percossero con ferocia, lasciandolo mezzo morto. Tornato al convento, si consolava con Fra Gregorio, il quale non mancava di ripetergli che era tutto inutile e soltanto pericoloso. Ma il santo non ci sentiva. Visto che era impossibile avvicinare il Gran Signore per via, tentò di avvicinarlo nella boschea. Là, purché avesse finto il rispetto, avrebbe potuto entrare. E anche là c'era tanto silenzio che la sua parola poteva essere udita sebbene da Murat. Così il venerdì successivo tentò. Ma tutto finì ancora peggio perché l'ardire del cappuccino non era soltanto mancanza di rispetto al sultano, ma questa volta era offesa anche al luogo sacro. Le bastonate di giannizzeri sulla schiena e i piedi non gliele contò nessuno. Non gli restava allora che tentare di avvicinare il sultano nel suo stesso palazzo. Là certamente avrebbe potuto parlare a suo agio e in maniera persuasiva. Cercò quindi di avere un'udienza ufficiale, ma essendo impossibile presentarsi a lui nelle vesti di cappuccino, avrebbe dovuto presentarsi cioè in borghese, decise di intrufolarsi di nascosto nel palazzo imperiale. Tuttavia, ogni volta che tenta viene beccato dalle guardie e respinto. Una mattina però riuscì a passare le guardie che giocavano e a inoltrarsi nell'abitazione del sultano. Ma quando era sull'orlo dell'ultima porta, venne visto e scoperto. Condotto nel piazzale per l'interrogatorio, il padre Giuseppe dichiarò candidamente che non aveva avuto alcuna intenzione omicida, e lo provava il fatto che non portava con sé nessun'arma. Voleva soltanto parlare col sultano per dirgli che concedesse la libertà religiosa ai cristiani e ai musulmani, così che tutti avrebbero potuto decidere meglio sulla fede da abbracciare. Quindi aggiunse che soltanto la religione cristiana era degna della nobiltà umana e di Dio, e che la maomettana era un'incongruenza assurda con dei principi morali umilianti. Insomma, ce n'era quanto bastava perché fosse condannato come bestemmiatore e come attentatore alla sacra persona di Murad. Venne condannato a morte con l'orrida pena del gancio. Sospeso a una trave con due uncini di ferro che gli foravano l'uno una mano e l'altro un piede, avrebbe dovuto attendere la morte che sarebbe giunta dopo una lenta e spasmodica agonia, arso dalla fede, spossato dalla sospensione, squassato da probabili convulsioni tetaniche. Nessuno avrebbe potuto dargli il minimo soccorso. Intanto, sospeso ai due ganci, per aria, anziché dare spettacolo delle sue inaudite sofferenze, vedendo tanta folla innanzi a sé, ne approfittò per cominciare a predicare la fede, affermando che essa sola è degna dell'uomo e può salvare, e che Maometto è un volgare turlupinatore. Le guardie portarono pazienza qualche tempo, guardandole sghignazzando. Dicevano, gli passerà la voglia di bestemmiare. Ma il fatto era che anche dopo un giorno intero di sospensione, quel cane maledetto, come lo chiamavano, aveva ancora voce per predicare. Così, per fargli passare la voglia, gli accesero sotto la forca dei sarmenti bagnati, così che il fumo lo soffocasse e gli rendesse impossibile il parlare. Ma intanto da 3 giorni continuava quella terribile pena. Nessuno dei custodi sapeva spiegarsi come potessero resistere così a lungo. Normalmente gli sventurati appesi al gancio morivano dopo una giornata o massimo alle prime ore del giorno successivo. La sera del terzo giorno il martiro ormai faceva udire solo qualche gemito rantolante. Meno frequenti e meno violenti erano i sussulti dei crampi e le guardie, sicure che nessuno avrebbe osato penetrare là dentro per liberarlo e che la mattina l'avrebbero trovato morto, pensarono finalmente di potersi concedere un po' di riposo. Nel gran silenzio del giardino imperiale, il padre Giuseppe, dissanguato e agonizzante, sentiva che la morte lo stava abbracciando. Ogni istante era un'offerta al Signore, ogni respiro una lenta e piena adorazione. Era contento di morire così a 33 anni, come aveva tanto desiderato per il suo Gesù, che per lui era morto sulla croce, ma Dio aveva altri disegni. Gli era bastato il generoso desiderio del suo servo e la sofferenza che aveva saputo affrontare per suo amore. Gli mandò così l'angelo liberatore. Nell'incoscienza dell'agonia suprema, Padre Giuseppe intravide vicino a sé un giovane che con dei ferri e precauzioni amorose lo staccò dalla forca, lo sostenne sulle braccia, lo posò a terra, gli toccò le ferite lacerate, gli fece bere del vino e gli diede del pane. Con una velocità sconcertante il santo sentì rifluire in tutte le sue membra già fredde la vita. Era in piedi, stava in piedi da solo, con le forze di prima. Guardava con riconoscenza questo misterioso liberatore che finalmente gli parlò e gli disse: «Torna subito in Italia e attendi alla conversione dei peccatori. Qui la tua missione è finita». Quindi quel giovane scomparve. Era appunto un angelo mandato da Dio. Il santo missionario, a quest'ordine perentorio, sentì un profondo rammarico, riputandosi che ciò era avvenuto perché indegno di essere missionario, indegno del martirio. Tuttavia, adorò in segreto i disegni divini e obbediente si incamminò verso il mare, chiese il passaggio su una barca e si portò al quartiere di Galata. Intanto furono informati gli ambasciatori di Venezia e di Francia di questa misteriosa liberazione e con celerità pari alla sorpresa e all'ammirazione predisposero segretamente il suo rimpatrio. Per garantire la sicurezza del viaggio verso l'Italia si pensò al vescovo Pascià, il quale, sempre più insofferente della drammatica situazione di coscienza in cui si trovava, accettò volentieri di poter accompagnare il santo e poter così condurre la vita da vero cristiano. Si vestì in grande uniforme, secondo gli usi musulmani, e scese al porto. Poi, saliti su una nave veneziana, comandata per l'occasione da un rinnegato, uscirono dal porto, infilarono lo stretto dei Dardanelli e piegarono a occidente. Ogni volta che avvistavano navi turche, il pascià si presentava solennemente, salutava ed era salutato, così che nessuno ebbe alcun sospetto. Giunti in acque sicure, il santo accolse la biura dei rinnegati, cioè di questi cristiani che erano passati alla fede musulmana, ma che poi si erano pentiti, appunto, e volevano tornare alla vera fede. Li assolse dai peccati e dalle censure in cui erano incorsi e li riconciliò, quindi, con Dio e con la Chiesa. Papa Sisto V accolse con bontà il vescovo convertito e pentito, ascoltò con interesse le relazioni sulle condizioni dei cristiani a Costantinopoli e il vescovo, assolto dal Papa e reintegrato nei suoi uffici, fu trattenuto a Roma, mentre i superiori dell'ordine disponevano che il padre Giuseppe tornasse ad Assisi. E di questa generosa impresa missionaria restarono al santo due segni. Uno nella mano e al piede, quale prove del mancato martirio, e una nell'anima, ossia la pena struggente di non essere potuto morire martire per Cristo. Tornato nella sua religiosa provincia, dopo un breve riposo, riprese il suo ministero predicando nell'Umbria, negli Abruzzi. Scalzo, coperto di rozzosaio, tutto ardente del bene dei prossimi, padre Giuseppe sceglieva soprattutto i villaggi, i borghi, le case coloniche. In quei piccoli centri predicava anche 8 volte al giorno, e la sua parola, che partiva dal cuore pieno di Dio, scendeva nelle anime come un balsamo. Viaggiava sempre a piedi, si coricava sulla nuda terra o sul solaio delle camere dove alloggiava e si nutriva soltanto di pane e legumi. Noncurante di tutto, pensa solo alle anime da salvare. Una sera, ad esempio, giunge a Castel di Pece, stanco, fradicio e infangato, ma nonostante tutto entra nella chiesa e tiene un discorso di 3 ore sul giudizio finale. Un altro giorno è diretto verso Ascoli e il fiume Tronto è in piena. Tutti lo sconsigliano di mettersi nel pericolo. Ma lui, non considerando pericolo maggiore che quello delle anime che rischiano la propria salvezza, giunto al fiume stende il suo mantello sulle onde e dice al compagno: «Seguitemi senza paura». E in un attimo i due si trovano alla riva opposta. Spiazzato lo si vede piombare nei crocicchi dei giocatori, dei bestemmiatori, dove strappa loro di mano le carte, le fa a pezzi e con ispirate parole li obbliga ad esistere dai giochi peccaminosi. A Lionessa, presso un luogo dove si radunavano di notte i giovani oziosi e scandalosi, fa erigere una grande croce, e quel luogo, dal luogo di peccato, diventa luogo di preghiera. A Giano, presso Spoleto, indusse il podestà a proibire i balli pubblici, di cui fu sempre un acerrimo nemico per i peccati che spesso si accompagnano. A Lama, a Giove e a Bormazzo riuscì a far sospendere tutte le feste da ballo. A Lama ebbe persino il coraggio di presentarsi in mezzo ai danzanti con in mano un grosso ramo di albero, deciso a percuotere quegli osceni se non avessero smesso sull'istante. E l'improvvisa apparizione dell'uomo di Dio spaventò tutti, tanto che ognuno si diede a fuggire. Un certo Ferrante da Monreale, imprigionato Leonessa e condannato a morte per i suoi misfatti, bestemmiava cielo e terra, avrebbe sbranato qualsiasi prete gli si fosse presentato dinanzi. Ma il padre Giuseppe entra in prigione e con l'arte dei santi lo tramuta in breve da belva in agnello, tanto che prima di incamminarsi al patibolo, esclama: Padre, accetto la morte in espiazione delle mie tante e orribili colpe. Confessatemi e perdonatemi. Spero che Dio mi perdonerà in cielo. A Spoleto, una gentildonna colpita da sventura vomitava spesso bestemmie contro la divina provvidenza. Padre Giuseppe si precipita in casa di questa donna e, quando l'ebbe di fronte, tenendo in alto il crocifisso, disse: Mio Dio, ecco una creatura che ha più speranza nel diavolo che in te. Ella è convinta di trovare clemenza nel nemico delle anime più che in te, suo e loro creatore. Quando esce di casa, lascia quella donna sconvolta, quasi immobile, la quale rifletté alle parole dell'uomo di Dio e sentì ridestarsi in cuore il rimorso, si pentì, si convertì. Caritatevole verso i poverelli, le sue maniche nascondevano sempre qualche cosa da donare loro. Un giorno si strappò persino parte della tonaca per fasciare i piedi di un poverino scalzo e intirizzito dal freddo. Un'altra volta, imbattutosi per via in un giovanotto svenuto per il freddo e la fame, se lo caricò sulle spalle, lo portò al convento e gli prodigò ogni cosa richiesta dal bisogno. A certi cittadini un giorno disse: Voglio insegnarvi il segreto per rendere eterni i muri delle vostre case, fertili i vostri campi, sani i vostri figli, piene le vostre borse. Fate la carità ai poveri. Nel 1601 predica la Quaresima in Otricoli. Si era ormai la quarta domenica, giorno in cui molti accorrevano a lucrare una speciale e straordinaria indulgenza. Era tempo di Quaresima. Il santo pensò al necessario per tanta gente. Furono raccolte 15 libbre di farina e fu fatto il pane. Avvisato il popolo che in quella domenica si sarebbe distribuito anche il pane gratuitamente, il concorso fu numerosissimo, tanto che molti accorsero anche dai paesi limitrofi. Nonostante il pane fosse insufficiente per tutta quella folla, bastò, anzi ne avanzò. Il miracolo era palese. Come Gesù e il suo serafico padre, anche San Giuseppe fu apostolo di pace. Viaggiando da Leonessa a Monreale, si imbatté in due squadre di banditi che lottavano l'una contro l'altra. Il santo corse a gettarsi nella mischia e col crocifisso in mano si diede a pregare e scongiurare che desistessero e che si riappacificassero. Tanto di sé fece che quelli deposero le armi, si scambiarono vicendevolmente il bacio di pace e mutarono vita. Profondamente umile, lo si vedeva spesso aiutare i fratelli conversi. Aiutava in cucina, lavava le stoviglie, spezzava la legna, portava acqua e simili altre cose. Con ogni studio cercava di nascondere le sue estasi, che erano molto frequenti quando se ne stava davanti al Santissimo Sacramento. Un giorno, vedendo che il popolo per devozione gli tagliuzzava la tonica, nella sua profonda umiltà diede in un dirotto pianto, ritenendosi un povero peccatore, indegno. Quanto alla povertà e mortificazione, la tonaca del santo era vecchia, scolorata e rattoppata, la sua cella un vero tugurio, il suo letto una dura tavola. Digiunava frequentemente e tutti i venerdì e vigilie della Madonna non prendeva che poco pane e acqua. Oltre l'ufficio divino, l'ufficio della Madonna, San Giuseppe recitava ogni giorno l'ufficio dei morti, innumerevoli paternoster ai suoi santi protettori, con diverse preghiere agli angeli, soprattutto al suo angelo custode, di cui aveva una grande venerazione, e all'arcangelo San Michele. La sua giornata era tutta fatta di aspirazioni fervide, di rapide visite al Santissimo Sacramento, di meditazione e contemplazione soprattutto sulla passione del Signore. Il suo impegno poi era soprattutto nella gloria e nell'onore di Dio. Diceva: Dio, Creatore, Re del mondo, merita bene di essere obbedito, rispettato e amato dagli uomini che sono Suoi figli. Per il decoro delle chiese svolse una campagna assidua, instancabile. Quando ne trovava qualcuna in disordine, rimproverava i preti che ne tenevano le suppellettili decentemente pulite. Se vedeva che mancava qualcosa necessario al culto, si incaricava lui stesso di provvedervi con l'andare alla questua, o chiedendo camici, pianete, corporali e altre cose al suo gradiano. Diede principio anche a edificare diverse chiese di rute, come dicono i processi, che per molti anni erano state con le mura fino ai fondamenti a terra. Altre che stavano per cadere le fece risarcire, ridusse tutte in stato decente da potervi dir messa. Opere di ricostruzione e di restauro compì a Borbona, a Otricoli, a Giano di Spoleto, a Tieli, presso Narni, a Gualdo. Davvero lo zelo di Dio per il suo culto lo divorava. Ci sono tanti episodi che però ora non possiamo raccontare perché il tempo stringe. Intanto il nostro santo raggiungeva l'età di 55 anni. Non poteva di certo dirsi vecchio, eppure il suo corpo dava segni di stanchezza, logorato dai continui viaggi, dalle ininterrotte predicazioni, dalle tante aspre penitenze. Nell'ottobre 1611 si recò nella sua città natale, si fermò qualche giorno. Poi si diresse verso il convento di Amatrice, accompagnato da alcuni parenti e persone care. Mentre usciva dalla città, nei pressi della chiesetta di San Cristoforo, voltandosi indietro con voce chiara e commossa, con le lacrime agli occhi, col sorriso sulle labbra, alzando in alto il suo crocifisso, volgendosi alla sua città di Lonessa, esclamava: Restati in pace, o patria mia. Dio ti benedica e ti liberi dal peccato. Io ti benedico nel nome del Signore. Quindi congedò i parenti e gli amici che lo avevano seguito per quel tratto di strada e proseguì fino alla meta prefissata. Giunto a Amatrice fu assalito da forti febbri. Passò 2 giorni di sofferenze in cui si manifestò una violenta tisi con l'aggravante di una cancrena, tanto che si dovette operare e cauterizzare. Durante la penosissima operazione, il santo non faceva che ripetere la sua prediletta giaculatoria: Sancta Maria, succurre miseris, Vergine Santa, soccorri i miseri. Ormai la sua vita declinava rapidamente. Ricevette il santo viatico, l'estrema unzione, e alle 21 del 4 febbraio 1612 serenamente spirava. La notizia della sua morte gettò tutti nel lutto. I funerali, celebrati 4 giorni, furono un'apoteosi. Passati 27 anni dalla sua morte, un gruppo di arditi giovani di Leonessa, a nome dell'intera città, volendo impossessarsi dei resti mortali del santo, che era stato sepolto da Amatrice, di nascosto trafugarono la cassa contenente il corpo del santo e fecero ritorno a Leonessa, dove riposano appunto le reliquie del santo. Numerosi furono i prodigi che Dio operò per intercessione del suo servo fedele. Clemente XII, il 22 giugno 1737, lo dichiarava beato e Benedetto XIV, 9 anni dopo, il 29 giugno 1746, lo canonizzava. Bene, chiediamo a questo santo intransigente contro il peccato, ma pieno di compassione e di amore per le anime, ecco, di aiutarci a deciderci davvero per Dio, a compiere i nostri doveri con zelo, con impegno, a coltivare nel nostro cuore la pietà, la devozione, a servire davvero Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, come ha fatto Lui. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe da Leonessa, prega per noi. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.